Oggi con Fabrizio Poncirolo, direttore Calcio 2000. Ciao Fabri.
Ciao, ben tutti. Ciao ragazzi.
Allora Fabrizio, tra l'altro io ti ho scomodato anche perché tu eri presentissimo in prima linea all'Allianz Stadium proprio nella partita di sabato, se non ricordo male, domenica pomeriggio alle 15 contro la Salernitana, sì. Nella quale abbiamo visto il primo tempo, un primo tempo in cui Paolo Di Bala, tra l'altro complimenti per il risultato che ci siamo scritti, mi hai detto che finisce 2-0, è finita 2-0.
Hai visto?
Grande qualità messa in campo anche da Di Bala, oltre che da Poncirolli sugli spalti, perché Di Bala nei primi minuti ricorda un po' a tutti chi è. Poi esce dal campo, quell'abbraccio con Allegri, che a me ha fatto in mente un po' l'abbraccio tra Barzagli e Allegri, cioè se c'era qualcosa in quell'abbraccio. Ieri, quando hai appreso dell'accordo saltato, qual è stato il tuo primo pensiero? Qual è il tuo primo pensiero?
Allora, beh, innanzitutto me l'aspettavo perché la sensazione che si respirava allo stadium era particolare. Il pubblico che gli chiede di restare in maniera incessante, gli applausi diversi dal solito al momento dell'uscita, le parole di Maurizio Arrivabene, cioè era nell'aria onestamente che Dybala non rinnovasse con la Juventus. Sai, io sono un fan sfegatato di Dybala, quindi il mio lato romantico è triste, però capisco anche le ragioni della Juventus. Cioè, voglio essere sincero, nel senso che a determinate cifre non era possibile rinnovare con Dybala. Secondo me gli hanno proposto quello che potevano. Lui, dal suo punto di vista, essendo arrivato a 28 anni, avendo bisogno del grande ultimo contratto della sua carriera e per quello che aveva fatto per la Juve fino a questo momento, probabilmente si aspettava molto di più, e lì insomma siamo arrivati al game over. Secondo me non ci sono colpe, è proprio uno stato di cose che ha determinato l'addio di Dybala.
Allora, adesso mi piace anche come hai affrontato questo incipit, perché è importante. Peraltro, insomma, ne abbiamo parlato ieri anche a lungo su bianconeranews.it, di cui sei stato anche tu tra i protagonisti, intervistato dal collega Matteo Barile, ne ha parlato Andrea Di Lella, ne ha parlato Franco Leonetti, Alessandro Santarelli stamattina, ne parleremo insomma durante tutta la giornata, perché c'è una divisione e anche sui social, una divisione tra i tifosi, tra quelli che dicono sì, ok, però possiamo andare oltre, e quelli che dicono no, perdere a zero un giocatore del genere è assurdo, Dybala meritava un'altra chance. Io e chi ci ascolta lo sa, ma soprattutto anche tu lo sai, e soprattutto io lo so di te, noi siamo tra i primi estimatori di Dybala, siamo quelli sì, che sì. Proprio ci gocciolavano le mani dal sudore, dall'emozione nel vedere, brutta immagine che ho scelto, però ci emozionava, ci veniva la pelle d'oca, dai che è meglio, ci veniva meglio. La pelle d'oca, i peli che si drizzano a vedere le sue giocate, soprattutto quelle. Però oggettivamente poi bisogna fare un ragionamento. Paolo Dybala arriva e accende subito i sogni della Juventus. 20 minuti, trova il raddoppio nella Supercoppa dopo il gol di Manzo, che c'è anche lui arrivato in quella finestra, e comincia la sua avventura. 5 scudetti, 4 coppe, di cui 4 Coppa Italia, 3 coppe, 3 Supercoppe, quindi un totale di 7 coppe e 5 scudetti, tanti gol, ha acceso tante fantasie, però c'è stato un momento in cui sembrava potesse diventare più di un campione, quella famosa sera contro il Barcellona con la doppietta sul piede perno, fantastica. Da lì invece il carico di responsabilità e di aspettative lo ha un po' via via fatto sfumare in quelle che erano le aspettative. E domanda che ti faccio, Fabrizio, lui ha toccato l'apice o non l'ha toccato? E se non l'ha toccato è stato per colpa della Juventus, tra virgolette, quindi di non essere riuscito nella Juventus ad emergere, o sue, quindi fisiche, comportamentali, temperamentali?
Ma io credo che il limite di Dybala sia Dybala, cioè nel senso che quel ragazzo può fare qualsiasi cosa in campo. Ha due grossi limiti dal mio punto di vista. Il primo è fisico. Negli ultimi anni ha saltato veramente una quantità infinita di partite per problemi fisici, e questo ha inciso moltissimo, ne sono convinto, nelle scelte che ha fatto la Juventus, perché se Dybala fosse stato integro al 100%, probabilmente la Juventus uno sforzo economico in più l'avrebbe anche fatto. E poi l'altro limite è che è un giocatore che manca di continuità. Non so se per sue carenze mentali, se per questioni proprio legate al suo tipo di gioco, però Dybala è uno straordinario campione che ti incanta e poi magari per due partite lo perdi, e ho paura che alla Juventus se ne siano resi conto e ahimè non possono permettersi un lusso del genere. Attenzione, per me Dybala è e resta il giocatore con più talento puro non solo nella Juventus ma nell'intera Serie A, quindi sto parlando del numero uno. Bravo. Però troppi limiti fisici, di continuità, e la Juventus secondo me ha iniziato un nuovo percorso in Bravo. Cui ha bisogno di giocatori Bravo. diversi. Questo non vuol dire che ha bocciato Dybala, no. Vuol dire che ha bisogno di giocatori diversi.
E arriviamo al punto, la società, guardiamola anche da questa prospettiva. Nel frattempo stanno arrivando tantissimi messaggi, audio e testuali, io vi ringrazio, vi ringraziamo, e tra poco li sottopongo tutti a Fabrizio. Completiamo il quadro, arriviamo al punto della società, Fabrizio, perché dal punto di vista societario cosa succede? Succede che a un certo punto la Juventus inserisce nello staff la figura di Maurizio Arrivabene. I primi mesi una figura quasi fantasma, qualcuno dice ma sì. Che è venuto a fare? Tant'è che noi stessi a dire, beh, magari sarà uno che controlla i conti, un uomo mandato da John Elkann per vedere che non sbaglino a fare i conti in società, che il bilancio sia controllato, sempre presente, eccetera, a fare dei controlli, un uomo di controllo. In realtà poi quando finalmente si accende la questione mercato, nel mercato di gennaio, quando si accende la questione dei rinnovi contrattuali, quindi andare ad abbassare il monte ingaggi, si capisce qual è il ruolo di Maurizio Arrivabene, che scende letteralmente in campo e dal punto di vista comunicativo niente fronzoli, va diretto, messaggi, accuse, magari forse anche eccessive nelle frecciatine che lanciava a Dybala e a qualcun altro. Tetto ingaggi tutti quanti abbassati, patti chiari con tutti, guardare in faccia a nessuno, la società ancora più sopra al presidente, che scende in campo facendo valere quello che è la progettualità e soprattutto anche chiaramente l'ambizione, che deve restare tale ma abbassando il costo e allontanandosi dalla pancia del tifoso. Per cui Maurizio Arrivabene è quello che guarda in faccia letteralmente Dybala e dice: amico mio, noi ti possiamo fare 3 anni, hai 28 anni, a novembre ne farai 29, noi ti possiamo fare 3 anni di contratto perché non rendi più, perché giochi una volta sì e 10 no, perché per me il valore tuo è questo qua. Se lo vuoi, questo è ancora casa tua. Se non lo vuoi, amici come prima e ciao ciao. E questo è quello che serve alla Juventus, Fabrizio, per fare un po' d'ordine. Perché poi, attenzione, c'è da capire anche un'altra cosa. Non è un ridimensionamento, come penserebbe qualcuno, perché altrove invece, per Vlahovic, i soldi sono stati trovati. Però se trovi i soldi per Vlahovic, poi li devi recuperare da un'altra parte. È stata quella il momento della scelta, secondo te? Quando hai capito che potevi prendere Vlahovic, lì hai capito che al centro del progetto dovevi mettere lui e salutare virtualmente e poi definitivamente Dybala?
Ma guarda, hai detto tante cose, io partirei da una. Cioè, sono convinto che la Juventus ha provato l'all-in con Cristiano Ronaldo e non gli è andata bene. Non gli è andata bene, ha investito il mondo per avere Cristiano Ronaldo, ha vinto tanto, ma non ha vinto quello che cercava, ovvero la Champions League. Quindi a questo punto hanno detto: signori, dobbiamo cambiare strategia. E cambiare strategia vuol dire un uomo come Maurizio Arrivabene, che può non piacere, però è molto più diretto rispetto magari ad altre figure che ci sono state alla Juventus.
Guarda, ti fermo solo su questo per dirti: mi viene in mente quella figura che le aziende assumono per cancellare
il tagliatore di testa.
Bravissimo.
Infatti ha un po' quel ruolo, magari non in maniera così eccessiva, però è arrivato e sta facendo le scelte che deve fare. Io ripeto, mi dispiace tantissimo a livello personale, perché Dybala è uno spettacolo e ovunque andrà sono sicuro che ci mancherà, perché ha un talento fuori dal comune. Però capisco la società, cioè io credo che non sia stata la scelta di Vlahovic a far cambiare l'idea su Dybala. C'era già quell'idea, ovvero noi ti possiamo dare fino a questo, non oltre. E lui, ma anche in maniera lecita, ha detto: no signori, io cerco il grande contratto, da parametro zero mi ricoprono di soldi e quindi preferisco andarmene. Quindi ci perdiamo tutti, ma non ci sono neanche tanti da accusare, perché è una scelta professionale che ci può stare da un lato e dall'altro.
Ricordo, allora, io e te siamo grandi cinefili, adesso arrivo ai messaggi. Peraltro ho visto Batman, tu lo sai, ti ho mandato anche una foto a corredo per provartela, devo dire, mi è piaciuto moltissimo. Ieri invece abbiamo trovato chi è completamente dissente, cioè l'Apo De Carlo, che ha detto film orrendo, bruttissimo, si è seguito una, ha detto si è seguita una moda, è stato semplicemente una cosa di marketing per portare la gente a, al cinema, riprendendo per l'ennesima volta la storia di Batman e riproponendola però sempre nella stessa solfa. Io invece ho trovato tutto estremamente affascinante il tormento, appunto, di cui parlavi tu. Quindi vabbè, facciamo che faccio un bel siparietto: Jacopo Galvani, Fabrizio Ponciroli, Lapo De Carlo su Batman. Vi garantisco che lo faccio, così ci divertiamo.
Penso che faremo veramente il record di ascolti,
sicuramente.
Insulto dall'inizio alla fine.
Benissimo, e lo facciamo, prometto che lo facciamo. Ci prendiamo un'ora e ci mettiamo tutti e tre. Però ti dicevo, siamo cinefili. A me viene in mente un film, non so se l'hai visto tu, vi consiglio di vederlo, è simpatico, con George Clooney, si chiama Tra le nuvole, in cui lui fa proprio questo ruolo. Esatto, e lì forse trovate anche tante chiavi, perché io capisco il tifoso, e adesso arriviamo proprio da loro, è la pancia del tifoso, e noi per primi lo siamo, io e Fabrizio Ponciroli. Però poi a un certo punto, se tu tieni tutti quelli a cui ti sei affezionato, ragazzi, non ce la fai più con i soldi, non è che puoi. Ma lo stesso Napoli ha fatto questo ragionamento con Insigne e lo sta facendo, vi assicuro, con Mertens. Mertens ha detto: ah, ma io voglio restare qui a vita, rinuncio a tutto, ma non è arrivato niente intanto come offerte per Mertens. Ma poi è chiaro che lui preferisce restare a Napoli, coccolato, servito, riverito a Palazzo Sant'Anna, che sta in mezzo al mare, piuttosto che andarsene negli States. Però è chiaro che anche che le società non è che ti possono tenere in eterno, prima come giocatore, poi come dirigente, lo fanno con certi profili. Ecco, la domanda che ci possiamo porre, e arrivo ai vostri messaggi tra poco, e la pongo intanto a Fabrizio, è: ci sono degli addi particolari? A Buffon venne proposto di restare come dirigente, poi lui volle andare a giocare, se ne andò e ritornò e gli si diede di nuovo il ruolo di giocatore, e quello l'ho capito poco, sinceramente. A Del Piero si è detto: ok, ciao, finisce qua, non è stato più preso in considerazione neanche come un ruolo societario, e molti si domandano perché. Con Dybala anche a un certo punto si è arrivati alla rottura. C'è qualcosa che di diverso negli addi della Juventus? Chiellini si è dato praticamente un anno per fargli giocare il mondiale, diciamocelo chiaramente, Fabrizio. Che,
se ci andiamo.
Sì, perché Chiellini, tu l'hai visto allo stadio, si è fatto il primo tempo con tutto l'affetto e il rispetto per Chiellini, che è un grande giocatore, se l'è fatto per rodarsi per la Macedonia, non per la Juventus. Quindi se ci andiamo, certo, però c'è stato un comportamento diverso della società tra giocatore e giocatore, come mai?
Ma no, io credo che sia cambiato il calcio, semplicemente quello, non esiste più la riconoscenza. Certo, per noi che siamo gente che ha visto un calcio diverso ci sembra ancora strano, però il calcio è cambiato, ragazzi, cioè Messi è al Paris Saint-Germain. In un mondo diverso Messi avrebbe dovuto finire la propria carriera a Barcellona, no? Sì. Quindi io sono convinto che sia proprio cambiato il calcio, non c'è più spazio per le belle favole. E sono convinto che andremo sempre peggio da questo punto di vista, cioè i calciatori saranno sempre più asettici e le società sempre più interessate al rendimento in campo e non a quello che è stato fatto in passato dal giocatore. Okay. Dybala ha fatto cose pazzesche per la Juventus, però nessuno se lo ricorda in questo momento, perché bisogna guardare al futuro e non al passato.
Adesso Fabrizio, ti annuncio che ci sono tipo già una ventina di messaggi, quindi io ti leggo tutti i testuali e poi andiamo con gli audio. Purtroppo Dybala paga il modo di giocare della Juve, non a caso la sua più grande stagione alla Juve è stata fatta con Sarri, non perché Sarri è un genio, ma perché Sarri puntava su di lui sempre, mentre Allegri i giocatori di fantasia non li mette in campo per farli rendere al massimo, dice Nicola. Io invece ricordo che la stagione migliore con record di gol di Dybala è stata con Allegri, quella prima dell'arrivo di Ronaldo, quindi basta andare a vedere i numeri e il rendimento, quella in cui per esempio contro il Sassuolo a Reggio Emilia fece quella tripletta meravigliosa, un gol che era praticamente un calcio di punizione da in movimento. Buongiorno, per fortuna ci sono società come Milan e Juve che impongono le loro scelte, non si sottomettono ai procuratori di ingaggi. E questo per esempio è un'altra lettura che mi piace
sono
molto.
Sono d'accordo, questa è una chiave di lettura importante.
Bravo, perché per esempio il Milan l'ha fatto con Donnarumma.
Anche perché credo che facendo così e tenendo duro, alla fine anche gli agenti dovranno abbassare un po' le loro pretese. Certo, il Milan sta perdendo grandi giocatori, perché comunque ne sta perdendo tanti, però va avanti per la sua strada e io stimo moltissimo il Milan per la scelta che ha preso.
Sì, anche io tantissimo. E credo che poi dopo a un certo punto sono i giocatori che si ribellano e dicono: senti, io voglio restare. Vedi che ha fatto Donnarumma, vedi che è successo, esatto, a Kessié, vedi che è successo, io voglio restare. Quindi non sta bene a te, sta bene a me. Alla fine i padroni del proprio destino sono i giocatori e non i loro procuratori. Ragazzi, ma sentendo le parole di Arriva Bene si deduce che ieri non è stata proposta nessuna cifra a Dybala, ma gli è stato solo comunicato che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato. Che ne pensate? Ne abbiamo parlato, Antonio. Io credo che sinceramente Fabrizio, 2 ore di colloquio siano stati comunque 2 ore nelle quali perlomeno una chiacchierata su allora le nostre offerte non si discosta da questa, resta questa qua, accetti? No, benissimo, ciao, ma siamo sicuri? Sì, ciao, però comunque un minimo la Juventus ci ha riprovato e poi però la distanza era negli anni,
sai, questo non lo so. Questo non lo so, perché potrebbe anche essere che la Juventus avesse già preso la sua decisione a prescindere dalla risposta dell'agente di Dybala. Questo io non lo escludo.
Non lo escludi, ci può
non
stare.
Lo escludo.
Ci può stare.
Certo, spero da fan di Dybala che almeno ci abbiano provato, perché insomma, ecco, salutarlo così mi dispiacerebbe un po' troppo.
Direi di sì. Rosolino ci offre un'altra lettura importante, dice: mi fate un nome che può sostituire Dybala, un giocatore con le sue caratteristiche. Io credo che la Juventus non cerchi un giocatore per sostituire Dybala.
No. Non cerca un giocatore come Dybala, ma cerca un nuovo talento da far crescere. Torna Chiesa, quindi hai Chiesa, Vlahovic e Morata, uno al suo posto, sì, e probabilmente andranno alla ricerca di un talento da coltivare, sperando di beccare il nuovo Dybala.
Esatto.
Non penso che la Juventus abbia la forza economica per andare a cercare un Dybala, anche perché non ce n'è.
Ti faccio questa riflessione al volo. Allora, tu non hai preso, perdi Dybala a zero, va bene? Però risparmi l'ingaggio che avresti pagato a Dybala, che lui voleva, certo, per 5 anni, quindi parliamo di 100 milioni. C'è un giocatore che al tempo, quindi tu non è che dici: ok, io non ho incassato dal cartellino, ho risparmiato dall'ingaggio, quindi non è che io posso andare a spendere tanto per comprare un giocatore perché ho risparmiato i soldi su Dybala. No, perché quei soldi che ho risparmiato su Dybala servono per coprire l'ingaggio del giocatore che arriverà. A meno che non ci sia qualcuno che si libera a zero. Qualcuno che magari la 10 l'ha indossata prima di Dybala alla Juventus. Allora quello che ti domando è questo: secondo te c'è la possibilità di vedere Pogba alla Juventus e spostare l'ingaggio che la Juventus aveva pensato di dare a Dybala, aggiustandolo naturalmente con Pogba che dovrebbe diminuirsi di almeno un 20% il proprio stipendio, ma magari si potrebbe subentrare con una con partecipazione dello sponsor tecnico della Juventus, che è anche lo stesso di quello di Pogba, e quindi fare questo switch, diciamo, ritorna Paul Pogba a zero ma pagandogli un ingaggio vicino alle sue richieste?
Ma sicuramente è un nome che si fa, è chiaro, no? Io sono un po' solo preoccupato dall'ultimo Pogba che sto vedendo in campo. Però potrebbe anche essere che è veramente stanco, esatto, di stare allo United. Spero sia quello, perché non è sicuramente il polpo che ho visto alla Juventus. Cioè non ci va neanche vicino, ma proprio neanche in lontananza. Quindi spero che se sia davvero il momento di rivedere il francese con la maglia della Juventus, sia il giocatore che tutti ci ricordiamo. Io non amo i cavalli di ritorno, però potrei fare un'eccezione in questo caso, perché il Pogba che ricordo la Juventus era un giocatore eccezionale, faceva tutto in campo e lo faceva benissimo.
Ed è forse
non
il giocatore
è quello che ho visto a Manchester.
Esatto, però è forse il giocatore che servirebbe proprio alla Juventus, sì, a questa Juventus. Sentiamoci un po' di audio, Giorgio, dai, così poi sentiamo anche un paio, leggiamo anche un po' di testuali e salutiamo Fabrizio.
Salve, saluti Cristian da Salerno. Ok, va bene, accettiamo anche questa, anche se per me il rapporto Juve-Dybala è finito quando l'hanno messo sull'aereo per Lukaku. Detto questo, io mi aspetto la stessa determinazione di Arriva Bene sullo staff medico, atletico, preparatori o chi sia, perché secondo me anche l'infortunio di Chiesa era evitabile. Mi aspetto la stessa determinazione sui nuovi acquisti, guardassero bene le cronache degli infortuni, perché anche quella di Zaccaria parlava chiaro. Zaniolo assolutissimamente no, forse a parametro zero alla sua scadenza.
E difficilmente penso si arriverà a parametro zero. Vai Giorgio con un altro audio.
Ciao Vincenzo, Alex da Dublino. Allora, volevo dire la mia su Dybala. Mi dispiace un sacco che abbiamo fatto partire questo giocatore, per me aveva dei colpi incredibili. Purtroppo però devo anche capire la società che negli ultimi 2 anni ha avuto un sacco di problemi fisici e quindi probabilmente è stata la scelta giusta. Ora sento che vogliono puntare su Zaniolo, però anche Zaniolo ha avuto due crociati rotti, quindi sono tanta roba. Non vorrei che puntassimo su questo giocatore e poi fa la fine di Dybala, se
ecco,
non peggio.
Salutiamo Alex da Dublino, grazie anche alla sua riflessione. Dopo Pogba il nome di Zaniolo. Fabrizio.
No, io non credo che Zaniolo sia il profilo giusto per questa Juventus, ma per mille motivi. Cioè, ragazzi, nel senso, anche Mourinho si sta rendendo conto che in determinate partite Zaniolo non è utile, mettiamola così. Cioè, io non credo che la Juventus spendi la sua fish su uno come Zaniolo. Cioè, credo che la Juventus vada alla ricerca di un grande centrocampista, un centrocampista veramente alla Pogba. Quindi non penso ci sia spazio per Zaniolo, posso essere smentito, come è successo tante volte, però la mia sensazione è che Zaniolo non possa essere l'uomo giusto per la Juventus. Per quello che è stato detto nel primo contributo, sono abbastanza d'accordo, nel senso che i tanti infortuni non possono essere un caso, e quindi bisogna andare a capire cosa sta succedendo e perché accade così frequentemente alla Juventus. Verrà fatta sicuramente un'indagine, spero anche che non arrivino più i Ramsey della situazione, ma con arriva bene non credo.
Bravo, anzi ecco, possiamo dire che l'arriva bene è arrivato proprio perché ci sono stati i Ramsey, i Rabiot, esatto, il prolungamento di Mandzukic quando si sapeva che a Sarri non serviva, il prolungamento di Khedira quando i suoi muscoli già non reggevano più, e la partenza di Emre Can perché a Sarri non serviva. Insomma, è arrivato, arriva bene, gioco esatto, di parole che sarà frequente per sistemare quello che non ha funzionato con la partenza di Marotta, possiamo dirlo?
No, ma poi Zaccaria vorrei fare una precisazione. Vai. È vero dell'infortunio, ma è anche vero che l'hai pagato 5 milioni, e io ti posso assicurare che i miei colleghi tedeschi, ma soprattutto Hansi Müller, che lavora per lo Stoccarda, mi diceva: ragazzi, avete fatto un colpo da 100 e lode, perché questo è un giocatore con dei margini di miglioramento importantissimi e l'hai pagato 5 milioni, quindi il rischio lì ci poteva stare, ok? Lo stipendio è basso, hai pagato 5 milioni, un infortunio ci può stare. L'anno prossimo però hai uno Zaccaria al 100% delle
esatto,
possibilità.
Esatto, che non è poco, e recuperi anche Chiesa. Sentiamoci un altro paio di audio, ti trattengo altri 5 minuti, Fabrizio, se sei d'accordo.
Bene.
Vai, vai.
Ciao Vincenzo, ciao Fabrizio, sono Fabio da Birmingham.
Ciao Fabio.
Mi espongo.
Vai.
Faccio 4 nomi per la Juve la prossima estate: Rudiger, Jorginho, Gabriel Jesus e Tagliafico. Credo di non sbagliarmi per i primi due, e per gli altri due insomma ho solamente qualche impressione. Grazie, ciao.
Questi sono i nomi di Fabio da Birmingham. Io te ne faccio tre nomi che mi sono stati fatti da un collega che conosci molto bene, molto bravo, molto ferrato sul mercato della Juventus, che è Franco Leonetti, e mi ha detto che la Juventus lavorerà sulla difesa su questi tre nomi, e te li metto esattamente in quest'ordine, poi tu me lo scegli: Bremer, Rudiger, Koulibaly. Qual è la scelta che faresti tu e perché?
Tutta la vita Koulibaly, ma non credo che sarà facile.
Giugno 2023 finisce il suo contratto, e lo per so, non perderlo a zero, chiaramente De Laurentiis non potrà più chiedere
so,
100
però
milioni. Però
Koulibaly è anche molto legato a Napoli, e non è una situazione facile. Dipenderà moltissimo da come andrà quest'anno il Napoli.
Certo.
Cioè, se Napoli vince lo scudetto, potrebbe essere anche conclusa l'avventura di Koulibaly al Napoli, perché ha vinto col Senegal, ha vinto col Napoli, cerco qualcosa di diverso. Il ragazzo ci tiene molto a Napoli. E poi Rudiger mi piace molto. Devo anche dire che Rudiger, De Ligt, non lo so, De Ligt sta migliorando molto con i piedi, ha fatto due lanci contro la Salernitana, sembrava Bonucci. Rudiger è un po' più ruvido con i piedi. Bremer, buon giocatore, sì, al Torino, bisogna vedere se poi alla Juve regge la pressione. Mi sembra un buon giocatore, però sarebbe la mia terza scelta. Jorginho no, perché secondo me ha bisogno di più fisicità, quindi meglio Pogba tutta la vita. E per quanto riguarda gli altri due nomi, sai, Gabriel Jesus,
no,
Vlahovic, non puoi andare a prendere un altro titolare e lo mandi in panchina, perché non puoi farli giocare insieme.
E allora ti faccio un altro nome per
Tagliafico. No, beh, Tagliafico mi piacerebbe, però anche lì, sai, investire su Tagliafico quando hai altre opzioni, non lo so.
E allora te ne faccio un altro di nome, sempre per far sognare te e i tifosi della Juventus, nome che sta circolando nell'ambiente, quindi è circolato sicuramente anche a te, che è quello di Momo Salah, nell'anno del centenario della proprietà di Andrea della famiglia Agnelli. Ti chiedo se è un nome secondo te spendibile e se sarebbe un nome giusto per questa Juventus.
Beh ragazzi, Chiesa, Vlahovic, Salah, faccio l'abbonamento a tutte le partite della Juve da qua. Però onestamente la credo che sia impossibile. No, ma
dicevamo, cioè, lo stesso di Ronaldo, eh.
Sì, appunto per quello, la Juventus è già scottata una volta, cioè, non lo so, arriva bene che dà l'ok a un'operazione gigantesca come quella di Salah, e poi soprattutto Salah, che a Firenze e Roma ha dei buoni ricordi, ma non eccezionali, nel senso, è più abituato ormai al calcio della Premier, torna in Serie A, non lo so, mi sembra un po' forzata come cosa, ecco.
Chiudo con questi due messaggi ai nostri ascoltatori, poi tutti gli altri ragazzi li leggo tra poco con la redazione di Tutto Mercato Web, tanto sono tutti indicizzati sul mercato, quindi ne parliamo con la redazione di Tutto Mercato Web. Sono già due o tre nomi che dicono Savic è quello che ci serve, e anche Stefano da Londra a seguire dice: aggiungo, per me arriva alla Juventus Milinkovic-Savic. Che però,
allora, insomma, la mia alternativa a Pogba è solo una, ed è Milinkovic-Savic. Penso così di aver risposto in maniera chiara. Giocatore, secondo me, pazzesco.
Perfetto,
rovinato un po' da Sarri, e qua mi dispiace, ma è quello che penso, perché non gli ha dato una centralità nel gioco che secondo me Savic dovrebbe avere. E credo che sia un giocatore già completo, nel senso, sa far tutto, difende, segna, ha il passaggio filtrante, cosa che Arthur non avrà mai. Cioè, ragazzi, Milinkovic Savic è un giocatore completissimo, però ha il problema Lotito,
che non è un problema da poco.
Esatto.
Guarda, facciamo così, mi gioco l'ultimo audio e poi saluto Fabrizio Poncirelli e poi andiamo da Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Vai Giorgio.
Ciao Vincenzo, ciao Maurizio, sono Arian. Io mi aspettavo che Dybala non rinnovasse da quando la Juventus ha preso la decisione di non firmare più quel contratto che avevano accordato e fare una proposta al ribasso, anche perché se vuoi che un giocatore accetti la tua proposta al ribasso, almeno lo tratti bene, lo coccoli a modo che lui si senta bene e accetti la tua proposta. Su che sì, era assodato ormai da tanto che andava a un'altra squadra, ma mi chiedo perché fare le visite adesso, quando sei proprio in lotta per il campionato, che potrebbe anche destabilizzare l'ambiente. Speriamo di no, ma io credo che potrebbe fare.
E anche questo, grazie ad Arian da Milano per il messaggio, è un segno del calcio che cambia, no Fabrizio? Ricordo le visite mediche in gran segreto di Gonzalo Higuaín in Spagna, ma era fermo tutto e non si immaginava niente. Invece adesso fanno le visite già praticamente col campionato aperto in corso, poi torni a Milano e combatti per lo scudetto col Milan. Combatti, aperta e chiusa parentesi col punto interrogativo, o combatte davvero?
No, combatte davvero, però sono convinto che se Pioli avesse un'alternativa, che sì, non giocherebbe più, perché la frattura con i tifosi del Milan è fortissima. È fortissima, perché poi sai, lui è un professionista, sono stato a casa sua, ci ho giocato insieme a Calcio Balilla, è un ragazzo squisito, sì. È un ragazzo squisito, cioè si vede anche che è una persona semplice. Però attorno a lui, come sempre, ci sono degli agenti e gli agenti fanno gli interessi della gente. E quindi mi dispiace e spero che la frattura non diventi insanabile, cioè nel senso che il Milan continui a fare il suo percorso anche con un Kessié ormai tinto di blaugrana.
Fabrizio, ti sto per salutare, però un pensiero per la nazionale te lo faccio fare.
Tu prima,
tu prima hai detto se andiamo al Mondiale. Diciamo che
credo che sarà la settimana più pesante della mia della mia esistenza, mi continuano a venire in mente. Ho evitato di chiamare tutti quelli che erano con me a Italia-Svezia, gli ho detto di non Bravo. Venire neanche a provare a citofonare a casa mia, e invece ho mandato messaggi a tutti quelli che c'erano quando ho visto la finale dell'Europeo, e gli ho detto di venire, che gli offro di tutto, dal caviale alle champagne, non posso donne perché sono sposato, però sarà pesantissima, ragazzi, io ho una paura incredibile, sono sincero, solo Mancini mi dà certezza, ma per il resto ho una paura, ma a partire già dalla Macedonia ho paura.
Si parte da giovedì, sì, si parte
cioè,
da giovedì.
Veramente, grande paura, tantissima, cioè,
perché ci
se
siamo
non andiamo al mondiale...
Questo? Perché ci siamo ridotti a questo?
Perché Jorginho lo sa tirare in rigore.
Ah, ecco, okay, ecco perché non vuoi Jorginho alla Juventus, ho capito. Ciao Fabrizio Ponciroli.
Lo so.
Ci organizziamo, lo riorganizzerò, non so se questa settimana o la prossima, questo siparietto a tre Galvani, Ponciroli, Lapo. Tra l'altro alle 12 vado a casa Galvani telefonicamente, gli do l'appuntamento anche a lui. Trovato l'incastro, guarda che Lapo era molto avvelenato su Batman, anzi
lo ha snobbato
totalmente.
Gli interisti sono così.
ciao Fabrizio.